A Bassano del Grappa, città ai piedi delle Alpi Venete, si trova l'associazione Ares. La sede è in via Monte Novegno, al civico 7, in un palazzone fuori dal paese, in mezzo a viette deserte, in una zona periferica. Un supermercato, qualche bar, un centro estetico, niente di più. In giro è difficile incontrare qualcuno. L'Ares è un centro per uomini maltrattanti, un CUAV, secondo la nuova definizione, centro per uomini autori di violenza. In tutta Italia i CUAV sono una novantina, gli uomini che li frequentano circa 4.000 l'anno e l'ingresso ai centri avviene raramente in maniera spontanea. Umberto Battaglia è il responsabile clinico dell'Ares di Bassano del Grappa.
Allora, diciamo che i soggetti che accedono al percorso trattamentale sono persone che o accedono da volontari, quindi liberamente, senza nessun procedimento giudiziario in essere, decidono di esplorare o cercare aiuto per dei comportamenti che hanno notato essere violenti nei confronti degli altri, di solito la partner. Questi invii volontari, tra virgolette, possono giungerci spontaneamente dall'utente che in seguito a un out della compagna, della partner, decide di cercare aiuto specialistico, oppure anche su invio dei servizi con cui noi siamo in rete. Noi siamo dentro un protocollo di rete che coinvolge tutta l'US 7 pedemontana nei due distretti, quindi Bassano e poi Schio Tiene, ma anche lavoriamo con altri servizi sanitari e che afferiscono alle reti dell'US anche su Vicenza. Sostanzialmente enti, servizi comunali o sanitari che si trovano di fronte a situazioni dove c'è un escalation, dove c'è un rischio, possono suggerire il nostro centro per la zona, diciamo, di nostra competenza alla persona. Questo fa un accesso volontario da noi e inizia una fase di assessment e poi un percorso. L'altra tipologia di utenza, che è maggioritaria in questo momento, sono i cosiddetti utenti che noi chiamiamo in gergo codice rosso, codici rossi. Quindi persone che accedono al nostro centro in seguito a un progetto per la sospensione condizionale della pena, mi passi il termine. Quindi c'è una sospensione condizionale da parte dell'autorità giudiziaria, condizionale appunto e condizionata alla frequentazione di un percorso trattamentale con un ente o un centro preposto.
Persone come Zlatan Vasilievich, che ricordiamo dal 5 dicembre 2019 non è più ai domiciliari, ma il divieto di avvicinamento a Lidia e ai suoi figli e deve rispondere dei reati di maltrattamento in famiglia, lesioni e violenza sessuale. Vasilievich, già in carico al SERD da maggio 2019 con un percorso di disintossicazione dall'alcol, su disposizione del giudice di fine 2019 deve iniziare a frequentare un percorso all'Ares, 50 minuti ogni due settimane. Sono Livia Zancaner e da anni mi occupo per Radio 24 e per Il Sole 24 Ore di violenza contro le donne e i minori. In questo podcast, attraverso la storia di Lidia Milinković, vi racconterò cosa accade alle donne vittime di violenza. Ti uccido, le diceva lui, e lei aveva paura per sé e per i suoi figli. Insieme analizzeremo gli atti processuali e i numeri, ascolteremo le testimonianze, leggeremo le parole di Lidia, ricostruiremo i suoi pensieri e capiremo perché, nonostante le denunce, la consapevolezza, la nuova vita, alla fine troverà il buio. Un destino che si unirà a quello di un'altra donna, Gabriela Serrano, vittima della stessa violenza. Capiremo perché il femminicidio è la punta dell'iceberg di un sistema che non funziona, di cortocircuiti che si susseguono uno dopo l'altro, e scopriremo che la violenza, all'apparenza così lontana, riguarda tutte e tutti. In un paese, l'Italia, in cui ci sono più di 15 vittime di violenza sessuale al giorno e ogni 72 ore muore una donna.
Radio 24 e Il Sole 24 Ore presentano Ti uccido, Lidia e Gabriela, una storia di violenza sulle donne.
Dalla sede dell'Ares, Ad Altavilla Vicentina, dove vive Vasilievich, ci vogliono 45 minuti in macchina, circa 65 chilometri, che Vasilievich non percorrerà mai. Nel 2020 arriva il Covid e il CUAV di Bassano del Grappa sospende gli incontri in presenza e introduce la modalità di incontri online. Incontri di gruppo online per uomini autori di violenza. Umberto Battaglia si ricorda bene l'arrivo di Zlatan Vasilievich.
Allora, sì, mi ricordo, nel senso che io non ero qui, lavoravo qua, non mi occupavo ancora al 100% di sovrintendere tutta la parte clinica, e però conosco il caso, c'erano i miei colleghi, un'altra responsabile per il trattamento del tempo. Il soggetto, mi ricordo che inizia appunto fine 2019, forse fattivamente inizio 2020, e dopo pochi mesi però c'è stato Covid, quindi i percorsi in quel periodo sono stati trasformati tutti da presenza a online, quindi il gruppo di trattamento al tempo era fatto online. In realtà la frequenza, guardi, ho anche qua il diario clinico, la frequenza era stabile e il soggetto, dai riferiti del clinico, lavorava anche bene. Eccolo qua. Qui noi facciamo appunto un intervento rieducativo individualizzato, facciamo il progetto che porta la data di dicembre 2019, 12 mesi di trattamento. E qua abbiamo proprio il diario, 11 dicembre, 10 febbraio, 23 febbraio, marzo. Il clinico ogni mese aggiorna il diario. Fino al 27 luglio 2020 c'è un aggiornamento costante. Nel caso specifico il signor Vasilievich aveva fatto dei buoni progressi.
Vasilievich partecipa a tutti gli incontri con puntualità e coinvolgimento, dicono gli operatori dell'Ares. Stessa cosa scrivono il SERD e i servizi sociali. Gli operatori dell'ULS lo definiscono attivo e collaborante. Partecipa ai colloqui con motivazione e determinazione. Non beve. Vasilievich ha 40 anni, non lavora, non paga più il mutuo della casa da quando Lidia se n'è andata e teme di dover tornare in Serbia se le cose non si sistemeranno, riferisce proprio agli assistenti sociali. Però vuole dare un'immagine impeccabile di sé. Si veste bene, è puntuale e continua a dichiarare la sua innocenza. Ai giudici parla di liti con l'ex moglie a causa dell'alcol, ma nega ogni tipo di violenza. L'unico suo scopo è screditare Lidia e provare la sua innocenza. Del resto, non gli importa granché. I servizi sociali lo descrivono come un uomo con una grande rabbia nei confronti dell'ex moglie. Lidia mi ha distrutto la vita e continua a distruggermela, ripete. Un uomo orientato, secondo gli assistenti sociali, solo ed esclusivamente a provare la sua innocenza. Ma, scrivono gli stessi servizi, notevolmente provato e spesso in lacrime, un uomo che si emoziona vedendo le foto dei figli e appare sofferente per la lontananza dei ragazzi. Un uomo che per anni ha maltrattato la moglie e ha fatto vivere quegli stessi figli in un clima di violenza. Passano i mesi. Durante la pandemia, Vasilievich svolge il percorso al SERD e gli incontri online di gruppo all'Ares. Il 2 luglio 2020 arriva la sentenza del Tribunale di Vicenza relativa alla denuncia di Lidia di marzo 2019. Il giudice per l'udienza preliminare mette nero su bianco non solo tutte le violenze subite da Lidia Milikovic da febbraio a marzo 2019, ma anche quelle già contestate nell'altro procedimento, quello nato dopo la denuncia di Lidia e dei suoi familiari a marzo 2018 e di cui al momento non ci sono novità. Il giudice scrive che non possono nutrirsi dubbi in merito alla credibilità di Lidia, la quale da quasi un decennio vive un rapporto coniugale caratterizzato da sopraffazione fisica e psicologica, costante aggressività, violenze fisiche, timore di suscitare con i propri comportamenti reazioni aggressive, perdita di importanti spazi di autonomia, ovvero gestione del denaro, uso del telefono cellulare, frequentazioni di soggetti diversi dal marito. La credibilità di Lidia, scrive il giudice. Parole importanti, perché nei casi di violenza in tribunale è spesso la credibilità della vittima a essere messa sotto accusa, il suo comportamento, non quello dell'imputato. E così si assiste a un'inversione della logica processuale, cioè è la parola della donna a essere messa in discussione, è la donna che probabilmente non dice la verità. Il GUP parla di evidente stato di sudditanza psicologica e vera e propria incapacità di reagire alle sopraffazioni. Incapacità che si manifesta nell'assoluta passività di fronte alle aggressioni, anche fisiche, nella speranza che le stesse, agevolate dal continuo abuso di alcol, cessino al più presto. Magari lui si ferma alla fine, pensa Lidia, mentre l'ex marito la colpisce. In merito agli incontri con i figli durante i domiciliari, il giudice parla di incapacità di Lidia di assumere condotte autonome anche nel periodo di lontananza coatta del marito, poiché non sa cosa potrebbe succedere una volta finiti i domiciliari. Sono solo le pressioni del marito a spingerla ad acconsentire a fargli vedere i figli e andare a casa sua anche senza di loro. Prova evidente la passiva accettazione dei rapporti sessuali, c'è scritto nella sentenza. Il giudice riconosce quindi tutto il racconto di Lidia e conclude così.
La lunghissima protrazione delle condotte di maltrattamento non consente di ritenere che in futuro l'imputato si asterrà dalla commissione di ulteriori condotte aggressive, trattandosi di una modalità relazionale certo agevolata dall'abuso di alcolici, ma che trova fondamento in un sostrato culturale arretrato, basato su una concezione del rapporto uomo-donna di tipo padronale e dominante. Un comportamento che nemmeno l'avvio del precedente procedimento penale aveva in alcun modo scardinato e ridimensionato. È ben vero che le relazioni del SERD e dell'Associazione Ares hanno dato atto che attualmente il percorso riabilitativo e rieducativo dell'imputato sta avendo buon esito, ma trattasi solo dell'inizio di un programma di complessiva revisione del proprio comportamento, non sufficiente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il Tribunale di Vicenza quindi non considera le relazioni di SERD e Ares e condanna Vasilievich a 1 anno e 10 mesi, senza sospensione condizionale della pena. Per Vasilievich resta il divieto di avvicinamento. Dunque, la condanna è di 1 anno e 10 mesi di reclusione. Il pubblico ministero aveva chiesto 6 anni, 3 mesi e 15 giorni, ridotti per il rito abbreviato a 4 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione per i reati di maltrattamento in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale, con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza, ovvero in danno, di persone di minore età. Perché ora la condanna è così bassa? Ce lo spiega l'avvocata di Lidia, Laura Danieli.
Questo accade perché l'originario capo di imputazione prevedeva 3 tipi di reati, maltrattamenti, poi c'era lesioni personali e violenza sessuale. Era stata contestata anche l'aggravante della violenza assistita. In realtà all'esito del procedimento l'ipotesi di violenza sessuale è venuta a cadere anche l'aggravante della violenza assistita e di conseguenza il giudice, ritenuto più grave delitto dei maltrattamenti, ha fatto proprio il calcolo matematico. Teniamo conto anche della riduzione del rito, quindi di 1/3 della pena, per cui il calcolo matematico è corretto, quindi si è giunti a questa conclusione. Tenuto conto che appunto nella dosimetria della pena bisogna sempre considerare il carattere della congruità, quindi, e della ragionevolezza, quindi la differenza si spiega proprio per i diversi presupposti alla base del calcolo della pena stessa.
Quindi vengono escluse la violenza sessuale e la violenza assistita. Andiamo per gradi. Perché viene esclusa la violenza sessuale? La violenza sessuale non costituisce reato per difetto dell'elemento psicologico, scrive il giudice. Ancora Danieli.
Significa che ai fini di un giudizio di responsabilità non basta solo una valutazione oggettiva del fatto, cioè che il fatto contestato rientri nella fattispecie prevista dalla legge, che quindi acquista rilevanza penale, ma occorre anche la consapevolezza e la volontà di compiere quell'azione. Quindi il giudice dice, raccolte le deposizioni anche della vittima, eccetera, che non mancava l'elemento soggettivo, cioè vale a dire Vasilevich non aveva la piena consapevolezza di compiere un atto a cui la moglie opponesse resistenza.
Vasilevich non aveva la piena consapevolezza di compiere una violenza. Perché? Perché Lidia Milinković decideva di subire tale rapporto senza opporre alcuna resistenza per non subire ulteriore violenza, si legge negli atti. Ricordiamo le sue parole, magari alla fine si ferma. Nella querela Lidia aveva chiaramente dichiarato «mi obbligava a un rapporto sessuale», poi, precisando la dinamica, aveva riferito di non essersi chiaramente opposta per paura che lui si innervosisse. Lui che prima l'aveva aggredita violentemente. Solitamente nei casi di stupro, l'inversione della logica processuale, di cui parlavamo prima, è ancora più evidente. Lo vediamo tutti i giorni in alcuni fatti di cronaca, anche molto noti. Davanti ai giudici, il focus diventa capire se la vittima abbia reagito o meno. Perché non ha urlato? Perché non si è opposta? Sono solo alcune delle domande che nei tribunali vengono poste alle donne vittime di violenza sessuale. E per queste domande, per gli stereotipi sessisti nei tribunali, l'Italia è stata anche condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo. La violenza sessuale è l'unico delitto che ha come principale sospettata la vittima, mentre l'autore resta in ombra. Dicono i giudici illuminati, come li chiamo io, che si occupano tutti i giorni di questi casi. Quasi sempre le donne che subiscono uno stupro si paralizzano o non reagiscono, perché hanno paura di subire violenze ancora più gravi o di essere uccise. È una forma di difesa che diventa esponenziale nei casi di violenze di gruppo. Ma torniamo al caso di Lidia. Dicevamo, il tribunale nel condannare Vasilevich esclude anche la violenza assistita. Ma cos'è la violenza assistita? È il magistrato Fabio Roia a venirci in aiuto ancora una volta.
La violenza assistita è una forma di violenza, diciamo, diretta nei confronti dei soggetti minorenni che vivono all'interno magari di un nucleo familiare o di una relazione. Perché laddove si instaura un rapporto violento nei confronti, per esempio, della mamma di questi minori, evidentemente i minori che respirano questo clima sono minori che sono soggetti a un trauma immediato, diretto, che possono sviluppare, quindi in relazione all'età possono avere disturbi del comportamento, o anche a un trauma cosiddetto mediato, che potrebbe svilupparsi quando diventano soggetti adulti, e quindi sul piano, per esempio, della reiterazione potenziale di un comportamento violento assorbito quando erano ragazzi, oppure sviluppare una maggiore vulnerabilità qualora divengano potenzialmente vittime. Quindi si tratta di una attività criminosa che viene costituita delitto dal nostro ordinamento, per la realizzazione della quale, così dice la Corte di Cassazione, perlomeno le sentenze che in qualche modo attingono concezioni da neuroscienze, dicono che non è necessario che il minore assista ad una scena di violenza fisica, ma è sufficiente che il minore viva in questo clima, anche perché le manifestazioni della violenza, forse più aggressive e più insidiose, non sono quelle fisiche, ma sono quelle di natura psicologica, che tengono in qualche modo a demolire l'autostima della donna e della compagna e quindi della madre. Quindi se i minori, per colpa e per responsabilità di un papà violento, sono costretti a vivere in un clima dove si vive e si respira un atteggiamento violento, sono soggetti passivi di quella che noi chiamiamo violenza assistita, che poi è una violenza sostanzialmente diretta, poiché i minori diventano persone offese, quindi parti lese di questo reato.
Non è necessario che il minore assista alle violenze, ma che viva in un clima di violenza, dice Roia. Nel caso dei figli di Lidia, il tribunale ha escluso però la violenza assistita. L'avvocata Danieli.
Allora è stata esclusa la testimonianza dei minori proprio per il fatto che fossero dei minori particolarmente suggestionabili e quindi non adatti e non affidabili ai fini di una ricostruzione dei fatti, e né la signora stessa quindi ha poi affermato con la dovuta sicurezza e certezza che i figli fossero presenti. Di conseguenza, in mancanza di prova, il giudice non può far altro che non ritenere provata la fattispecie contestata e quindi non applicare la pena che sarebbe stata prevista se fosse stata effettivamente accertata.
Le violenze in casa di Lidia, però, andavano avanti da quasi 10 anni. Lidia, raccontando i fatti relativi a un preciso episodio di violenza, dichiara che i figli erano nella loro camera con la porta aperta, ma dice di non poter affermare con sicurezza che avessero assistito alla scena, pur non potendolo escludere. A Vasilievich vengono quindi contestati solo i reati di maltrattamenti e lesioni dolose. L'unica misura per lui resta il divieto di avvicinamento a Lidia e ai figli. 25 giorni dopo la sentenza, però, il 27 luglio 2020, Zlatan Vasilievich interrompe il percorso all'Ares. Umberto Battaglia.
Il nostro collega scrive nel diario: il paziente in autonomia decide di interrompere il percorso il 27 luglio 2020, una volta terminati i 30 colloqui, sul minimo di 28 previsti dal centro all'epoca, per l'ottenimento del certificato di frequenza. Tale scelta trova il clinico in disaccordo, nel senso che si ritiene che la scelta sia affrettata, anche se comunque porta con sé un positivo e marcato aumento di consapevolezza dei propri agiti da parte del paziente, al quale viene comunque proposto di continuare. Quindi noi facciamo questa proposta. Però la persona, qui era l'inizio del codice rosso, quindi non era normato anche il tipo di relazione che veniva fornita al giudice. Si rilasciava un attestato di frequenza proprio per evitare la strumentalizzazione della nostra relazione. Evitavamo di esprimerci in maniera positiva o negativa sui casi, ma davamo solo la frequenza della persona al percorso.
Nell'attestato finito agli atti e datato 28 luglio 2020 c'è scritto che il signor Vasilievich si è presentato a tutti gli incontri con puntualità e sincero coinvolgimento. Tutte le relazioni finali dei CUAB vengono poi inviate all'autorità giudiziaria tramite l'avvocato di parte nei casi di codice rosso. Ancora Battaglia.
Questa relazione viene redatta sulla base di diversi indici che devono essere concordanti affinché ci sia una valutazione positiva. Questi sono: la valutazione del clinico alla fine del valutatore alla fine del percorso, delle checklist che ci producono i nostri clinici alla fine del percorso su 5 aree specifiche, e poi la risultanza dei test, dei questionari che facciamo sia all'inizio che alla fine, e poi anche il contatto partner. Noi quando una persona viene in trattamento da noi ci occupiamo anche di fare un contatto con la partner per avvisarla nel caso in cui fossero ancora in relazione o comunque ci fosse delle occasioni di contatto, per avvisarla di questo e anche per evitare che la partecipazione dell'utente, della persona al nostro percorso sia un motivo, diciamo, per abbassare la guardia da parte sua, nel senso, quindi cerchiamo di essere chiari sul fatto che se la persona partecipa a questo percorso non necessariamente cambierà, quindi non glielo possiamo garantire, e quindi di tutelarsi.
Quindi la vittima non deve abbassare la guardia, cioè è la vittima che deve proteggersi. La relazione dell'Ares finisce sulla scrivania dei giudici e il 2 febbraio 2021 la Corte d'Appello di Venezia riduce la pena per Zlatan Vasilievich a 1 anno e 6 mesi. I magistrati scrivono che l'imputato risulta incensurato. Citano il programma terapeutico a cui si è sottoposto Vasilievich al SERD da maggio 2019 a giugno 2020 con valutazione finale positiva, riportano che l'associazione Ares, nella dichiarazione del 28 luglio, ha attestato l'esito positivo del percorso rieducativo, anche se il centro Ares ci ha spiegato che l'attestato non indica una buona riuscita del percorso, ma solamente la frequenza. A fronte di queste risultanze, la Corte d'Appello di Venezia esprime una prognosi favorevole circa la futura astensione dell'imputato dalla commissione di altri reati e concede il beneficio della sospensione condizionale della pena. Valutazione opposta rispetto alla relazione del GUP. Zlatan Vasiljevic torna libero. Lidia in quel periodo vive con Daniele e figli a Vicenza. Cerca di andare avanti con la sua vita, come sempre, ma la paura c'è. Così le sue amiche Silvia e Maria.
Lei era preoccupata perché mi ha detto che in qualche occasione appunto l'aveva incrociato, lei era preoccupata, tanto preoccupata, però lei mi diceva sì, io devo andare avanti, cioè io dicevo beh, ma magari vai, parla, ma io devo andare avanti perché sennò non ho più vita, cioè proprio lei era consapevole, infatti aveva una forza che non so dove la tirasse fuori questa forza, perché mi lasciava proprio basita senza parole, come ecco, per cui lei si era preoccupata.
Cioè lei diceva io devo vivere. Non si voleva precludere niente, nel senso non è che io non vado lì perché, non è che non faccio, lei voleva vivere, lo diceva proprio, io devo vivere, devo andare avanti, però c'era sempre, forse più da parte nostra, Daniele, no? Quel senso di magari, vabbè, sta qua con me, meglio la mattina, non, la sera mi pare che non avesse posti più la sera, ce l'aveva al pomeriggio, cioè si cercava sempre un po' di proteggerla, ecco, da questo punto di vista, però non è stato abbastanza.
Non è stato abbastanza, dice Maria. Vasiljevic, tornato libero, fa perdere le sue tracce, ma tutti scopriranno ben presto di averlo sottovalutato.
Ti uccido, Lidia e Gabriela, una storia di violenza sulle donne. Di Livia Zancaner. Sound design Anna Riva, producer Riccardo Poli, coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.